ha la fede il figlio dell'uomo quando tornerà sulla terra? Che indicativa di questa possibilità, io credo, anche se qui ci vuole però un complimento.
No, pensavo, ascoltando questa domanda, questa riflessione, ecco, a me sembra che qui si arriva a un altro punto che secondo me è fondamentale, e anche se forse non suona più nel linguaggio come qualcosa di pacifico ma di violento, io credo che la pace sia segnata profondamente dal sangue, e il sangue sia il segno, cioè è il segno sia del fallimento che della realizzazione, perché a livello umano, cioè lo smarrimento degli apostoli quando hanno visto che fine ha fatto il loro maestro e signore, a livello di Dio, cioè di resurrezione, è il segno dei tempi nuovi, cioè questo sangue diventerà bevanda, cioè questo sangue apre il costato, per cui significa che tutti potranno bere lì, cioè che ci sarà di nuovo, è già la prospettiva di un luogo dove è possibile entrare, no? Ecco, però questo cosa vuol dire a livello concreto? Io credo che oggi lo strumento della pace, così come lo strumento della redenzione, soprattutto per noi che crediamo nell'incarnazione, è la carne, cioè è questo, perché noi continuiamo a parlarci a un certo livello, e questa carne può anche restare così, non segnata. Oggi io credo, almeno io lo sento come grande provocazione, sia per la pace, per tutto, per la costruzione del regno, chiamatelo come volete, per la giustizia, ma oggi veramente è l'unico strumento che noi abbiamo, la carne, perché anche per la giustizia, anche per quello che si diceva prima, cioè queste persone che entrano nella sete di Dio non con l'eloquenza delle loro parole, perché probabilmente non riescono nemmeno più a gridare, ma è la loro carne che è eloquente, cioè che a noi fa venire in mente che allora questa pace deve essere urgente qui, deve essere fatta in modo urgente, perché di fatto queste persone, cioè viene a mancare questo frammento, come dice Carlo, della storia di Dio, che è un frammento, sì, ma che frammento, cioè quanta passione lui ci mette per custodire tutto questo frammento. E allora, ecco, a me sembra che forse la grande provocazione oggi, che per i primi cristiani era vera, perché per i primi cristiani la scelta della pace era il martirio, cioè non c'è dubbio, era il martirio. Queste persone andavano direttamente contro certe leggi e diventava il martirio la loro scelta. Ora, io non dico che a noi ha chiesto a tutti di perdere la vita, cioè di dare, di versare questo sangue sulla terra, ma di versare e di consumare la carne, sì, cioè di versare il sangue in qualche calice, sì, cioè da qualche parte, che qualcuno lo possa raccogliere. E anche perché gli operatori di pace, cioè quelli che non sono ancora forse figli di Dio nella nostra mentalità, ma lo sono già per lui, cioè che lui si sta costituendo come figlio di Dio, loro stanno passando di lì, cioè attraverso questo unico grande strumento, che secondo me è una cosa proprio bella, che noi dovremmo, oltretutto, anche lì ci sarebbe una teologia della pace che rivaluta il corpo, tutta l'espressione, cioè di tutto il nostro essere, la gestualità. D'altronde i gesti io non li posso fare a distanza, io non posso darvi la mano di qui, se non mi alzo, vi tocco e voi fate la stessa cosa con me. Quindi, ecco, per me il sangue ha questa duplice... cioè segna, ecco, il mistero in questo duplice aspetto, cioè questo fallimento ma questa realizzazione.
Sì?
Aspetta.
Paolo.
Purtroppo non ho potuto appena sentire, no? Cioè sono appena arrivato in ritardo. Comunque, quello che è successo, secondo me questo progetto di pace, progetto politico di Dio di pace, è infallibile, cioè, perché? Perché io ci credo che Dio non può non salvare l'umanità, Dio non può, cioè, essere responsabile di questa storia, perché lui è stesso che l'ha creata. E poi che sarebbe un Dio irresponsabile se lasciasse che questo progetto, il grande progetto di pace, fosse perduto. Sarebbe una finta di Dio, non so, una creazione nostra davvero. Quindi, la mia domanda sarebbe questa, che le forze storiche che hanno prodotto magari la violenza, la miseria, la povertà, un sacco di cose, esigono magari, assieme a questa teologia della pace, magari anche una teologia del politico. Cioè, le forze storiche che hanno creato tutta questa situazione che noi stiamo ormai vivendo, di intranquillità, e sarà che domani, non so, non ci sarà più il mondo, magari domani moriamo, non so, tutti insieme, come tutto il pianeta, va bene. Magari esige da noi anche una riflessione a livello di lavorare il politico, politico inteso con la P davvero, no? Perché? Perché le conseguenze di una non pace, di un non regno, sono palesi, cioè esigono una trasformazione proprio radicale di questo modello di come vive l'umanità. Quindi, secondo me, tornando al discorso precedente, il mondo deve essere salvato, cioè questo progetto, secondo me, è infallibile, non può finire, perché sennò sarebbe un Dio meno freghista, cioè un Dio che non è irresponsabile con la storia stessa, che non ci credo. È un Dio irresponsabile perché è proprio nella storia, basta vedere l'Esodo, basta vedere pure che cosa sta facendo lì in America Latina, magari anche in Africa.
Sei brasiliano tu, no? Vabbè. Ah, ecco, esatto, no. No, no, ma era solo per capire.
Seconda. Un accidente.
Questo è un discorso difficile, io non sono in grado di... Dite qualcosa?
Credo che quando si parla di teologia dell'incarnazione si parli di teologia politica, se no, cioè, falsiamo di nuovo il discorso, no? Su Dio e anche su di noi, cioè come impegno concreto. Penso anche, oltretutto, sarà anche qualcosa che si dovrà recuperare quando si parlerà di giustizia, di verità, di Dio violento, non violento. Però ecco, da quello che si diceva stasera, io credo che la cosa emergente è proprio recuperare questo concetto di incarnazione come il concetto che di Dio che più ti costringe a restare nel politico. Sei lì, non sei altrove, cioè nel politico, come intendevi tu con la P maiuscola, sei lì in questa città qui e non altrove. E ti costringono però anche, come anche tu citavi alla fine, a entrare, cioè in questo, da una parte è Dio che col mistero dell'incarnazione ti costringe a restare nel politico, dall'altra parte è il politico, cioè l'incarnazione voluta o non voluta di tante donne, tanti uomini della storia, che ti costringe a entrare in un Dio dell'incarnazione. Cioè, secondo me c'è questo duplice movimento. Cioè, Dio con l'incarnazione ti costringe a stare qui, ma se tu guardi la storia, oggi come oggi, credente o non credente, tu devi entrare nell'incarnazione di Dio. Cioè, in questo mistero così forte e non più facoltativo, come noi in certi momenti abbiamo pensato.
Volevo solo...
Sì?
Sottolineare brevemente.
Paolo, sì. No.
Io mi convinceva molto il discorso in risposta all'elemento collettivo di cui parlava prima Gianni. Cioè, mi pareva un po' strumentale il discorso, cioè, siccome la pace è un valore grande, allora dobbiamo essere in tanti e insieme per accoglierla. In realtà non è che siamo strumentalmente insieme per accogliere la pace, ma la pace è essere insieme. E quindi anche a riguardo delle chiese, non solamente direi cosa le chiese devono fare per la pace, ma è la pace che fa le chiese. E se manca la pace, quindi...
sei di Vicenza tu, no? Di dove sei?
Sì, sì.
Di Vicenza. Dove di devo andare a Vicenza? Io non devo dire nulla perché ho detto cose molto bene.
Io devo fare una telefonata, non so se... No, lo finiamo adesso.
Non so, se non ci sono altri interventi possiamo anche chiudere.
Sì. Credo che sia opportuno perché sono ormai le 8.
Siamo.
Sì, sì.
Abbiamo capito che vuoi scappare.
No, c'è un altro incontro adesso.
Allora, il momento degli amici, un
attimo. Alle 9, alle 9.
Ma volevo tornare per... Allora, venerdì prossimo abbiamo il nostro appuntamento consueto di preghiera, pregare ed operare per la pace a Roma, alla chiesa di San Marco, piazza Venezia, alle ore 19, la dedichiamo ai 500 anni di invasione, redenzione, quello che è. E poi ci tratteniamo magari con padre Davide Lopez del Salvador, gesuita salvadoregno, ci tratteniamo con lui anche per parlare e confrontarsi e informarsi maggiormente. Poi la Pascristi internazionale, lungo tutti i giorni del sinodo, sinodo che comincia mi pare il 28 fino al 15 di dicembre, sul sinodo straordinario sull'Europa, ha una serie anche di impegni, di incontri più internazionali, comunque di conferenze stampa e di dibattiti, che poi chi è interessato qui ne trova informazione. Ogni domenica una messa nella chiesa dei Frisoni lì a Borgo Santo Spirito, e poi soprattutto la sera del 13 di dicembre, ma mi pare il nostro incontro...
No, l'11?
Sì, no, la premiazione, la consegna del premio internazionale sera del 13 di dicembre alla chiesa, nella sala dei Piceni a piazza San Salvatore di Lauro, premio al... Osservatorio meridionale contro la mafia e per la solidarietà nel meridione. E quindi allora saremo invitati anche a partecipare a questo momento di incontro internazionale. Qui ci sono delle copie di questo programma della Pascristi internazionale, mentre lì ci sono le ultime numeri della